ringraziamo sempre il Signore, soprattutto lo facciamo mediante il ringraziamento di Gesù nella Santa Eucaristia. Mettiamo in particolare in questa Eucaristia tutte le nostre intenzioni di casa, della comunità, delle nostre case. Ascoltando la passione del Signore, abbiamo una fiducia ancora più grande nella misericordia di Dio.
Dal secondo libro delle Cronache, al capitolo 28, i versetti 16-27. In quel tempo il re Acab mandò a chiedere aiuto al re d'Assiria. Gli Edomiti erano venuti ancora una volta e avevano sconfitto Giuda e fatto prigionieri. Anche i Filistei si erano sparsi per le città della Sefela e dal Negeb e del Negeb di Giuda, occupando Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soco con le dipendenze, Timna con le dipendenze, Gimzo con le dipendenze, e vi si erano insediati. Questo accadde perché il Signore aveva umiliato Giuda a causa di Acaz, re di Israele, che aveva permesso ogni licenza in Giuda ed era stato infedele al Signore. Tiglat-Pileser, re d'Assiria, venne contro di lui e lo oppresse anziché sostenerlo. Acaz spogliò il tempio del Signore, il palazzo del re e dei principi e consegnò tutto all'Assiria, ma non ne ricevette alcun aiuto. Anche quando si trovava alle strette, continuava ad essere infedele al Signore. Così era il re Acaz. Sacrificò agli dèi di Damasco che lo avevano sconfitto, dicendo: poiché gli dèi dei re di Aram portano a loro aiuto, io sacrificherò a essi e mi aiuteranno. In realtà essi provocarono la sua caduta e quella di tutto Israele. Acaz radunò gli arredi del Tempio di Dio e li fece a pezzi. Chiuse le porte del Tempio di Dio mentre eresse altari in tutti i crocicchi di Gerusalemme. In tutte le città di Giuda eresse alture per bruciare incenso ad altri dei, provocando così lo sdegno del Signore, Dio dei suoi padri. Le altre gesta di lui e tutte le sue imprese, dalle prime alle ultime, sono descritte nel libro dei re di Giuda ed Israele. Acaz si addormentò con i suoi padri e lo seppellirono in città, a Gerusalemme, ma non lo collocarono nei sepolcri dei re di Israele. Al suo posto divenne re suo figlio Ezechia. Parola di Dio.
Anche in questa parte le cronache completano, aggiungono quello che i libri dei re non raccontano. In particolare il brano di oggi, che comincia appunto versetto 16, dal versetto 17 fino quasi alla fine, fino al versetto 25, non ha paralleli, quindi la parte principale. Torna invece il confronto possibile negli ultimi versetti 26 e 27. Anche se nel 27 il cronista fa l'aggiunta che sta al centro del versetto 27, cioè che non fu sepolto nella tomba dei re. Questo lo dice il cronista, non lo dice. Ecco, vediamo insieme Acaz, anche l'inizio del brano di oggi sembra rifarsi a quello che noi troviamo scritto nel libro di Isaia. Il contesto sembra rinviare e le notizie che lui ricava sembrano comunque parallele all'inizio del libro di Isaia. Ricorderete che è lì che si racconta della guerra efraimita, cioè dell'alleanza di Aram e il re di Israele contro Giuda.
È un'impressione un po' generale, ma mi colpisse molto, insomma, questo rapporto tra padre e figlio che pare si sussegua continuamente in questa alternanza a un padre retto, osservante, che cammina nelle vie di Dio, che fa cose grandi, un figlio che ritorna all'idolatria o viceversa. Ecco, e ne abbiamo già avuti degli esempi e ne avremo degli altri, perché per esempio Ezechia, che farà cose tanto grandi eccetera, avrà un figlio come Manasse, e ne abbiamo già avuti esempi precedentemente. Mi domando come questo si alterni, ecco, quasi regolarmente, e come si può, vorrei capire come si spiega questo, insomma, questa degenerazione di un figlio rispetto a un padre che è un modello e che è confrontato con Davide per la fedeltà che ha a Dio, e il figlio invece, oppure viceversa.
Il versetto, leggo male perché è in rosso, è: anche quando si trovava alle strette, Acaz, sottinteso, continuava a essere infedele al Signore. Così era il re Acaz. E poi dice appunto che si dedica agli altri dei, perché li ritiene più potenti del Signore, insomma. Allora io non so se si può citare come parallelo, al contrario, il capitolo 8 di Giuditta, mentre appunto Acaz, quando è alle strette, si vende agli altri dei, Giuditta dice: no, fratelli, non provocate l'ira del Signore nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in questi 5 giorni, egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole, e anche di farci distruggere dai nostri nemici. E voi non pretendete di ipotecare i piani del Signore nostro Dio, perché Dio non è come un uomo a cui si possono fare minacce, né un figlio d'uomo su cui si possono esercitare pressioni. Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui, supplicandolo che venga in nostro aiuto e ascolterà il nostro grido, se a Lui piacerà. È un esempio di abbandono molto forte.
Due cose. Per un verso mi consola molto leggere il brano di oggi insieme ai capitoli di Isaia che riguardano sempre il re Acaz, perché mi ha subito dato l'impressione che la scrittura ci sottolinei che, nonostante, voglio dire, peggio di così è difficile essere, ma il Signore e manda un messaggero e ne manda un altro, e continua a fare tutto ciò che è nel suo onnipotente potere per tenere vicino a sé questo, in nome di Davide, come abbiamo già detto tante volte, per richiamare a sé questo re, questo Messia, questo suo figlio. E questa è una cosa. Invece volevo leggere un piccolo pezzo del commento che seguo, a fronte della domanda di Suor Agata. Dice che l'autore che questi capitoli per me forniscono al cronista l'opportunità di sottolineare i temi fondamentali del suo pensiero, che richiamano quelli della responsabilità individuale e della giustizia divina presenti in Ezechiele. E dice proprio: la rettitudine di Jotam non potrà liberare suo figlio dalle conseguenze del suo peccato, né i peccati di Ahaz condanneranno suo figlio Ezechia, come sappiamo bene, a una vita di peccato. E dice: questi capitoli presentano quanto dice Ezechiele al capitolo 18, versetto 4: ecco, tutte le vite sono mie. È mia tanto la vita del padre quanto quella del figlio. Chi pecca morirà.
Ma anch'io ero rimasta colpita dal versetto 22, e così soprattutto questo piccolo inciso: così era il re Ahaz. E allora queste cose che leggiamo di questa alternanza appunto di re, e alla fine insomma la constatazione "così era" mi faceva pensare che così anche da questi esempi non buoni bisogna trarne del bene, così come dagli esempi buoni, perché ci sono tutti così posti davanti agli occhi e sono un monito per noi e una, così insomma, una necessità di l'accostarli l'uno all'altro, ci devono proprio aiutare, insomma.
Ma a me sembra che il libro delle cronache costruisce un po' tutto, anche tutta la vicenda dei re, il rapporto al Tempio, perché i re che vengono chiamati giusti, quelli che fanno ciò che è retto davanti al Signore, anche solo in parte, magari nei momenti in cui obbediscono al Signore, hanno sempre un rapporto di costruzione, di edificazione, di restauro rispetto al Tempio. Quindi c'è un rapporto della rettitudine e dell'obbedienza al Signore collegata con la liturgia, con il culto, con il rendere il culto a Dio e la sua casa. E qua fa molta impressione, ecco, qui di Ahaz si dice al versetto 24 che distrugge le cose, gli arredi della casa del Signore e chiude le porte della casa del Signore. Proprio è la prima volta che si, mentre il re precedente aveva costruito la porta alta, edificato, questo addirittura distrugge e chiude le porte. E poi subito al versetto 3 del capitolo prossimo, il figlio Ezechia, di lui si dice che nel primo mese, nel primo anno del suo regno, aprì le porte del Tempio e le costruì. E quindi mi sembra che sia proprio una grande sottolineatura, messa proprio in posizione enfatica: nel primo anno, nel primo mese, la prima cosa che fa, apre le porte della casa del Signore e riprende il culto, e quindi la liturgia e la vita spirituale del suo popolo.
ma solo una parola, questo versetto, la fine del versetto 23 dice: in realtà essi provocarono la sua caduta e quella di tutto Israele. Mi ha colpito molto, insomma, che tutto Israele, Giuda non può più pretendere nulla al di sopra, cioè tutto Israele, Giuda è diventato come Israele, come il regno del nord, ma non so dire di più, cioè mi ha colpito questa cosa qui, che è tutta un'idolatria, non c'è più, sembra nessun fedele, insomma, è molto sì.
Quello che diceva Chiara rispetto al legame col Tempio significa insieme anche il legame con Davide e Salomone, quindi con la radice santa di Giuda. E letto in parallelo con i primi capitoli di Isaia, la causa dell'idolatria di Acaz sembra essere, è esplicito anche qui nelle cronache, ma in Isaia è ancora più esplicito, sembra essere la paura, cioè la mancanza di fiducia nel fatto che il Dio di Israele può salvare, lo dice al versetto 23, poiché gli dèi del re di Aram aiutano i loro fedeli, io sacrificherò loro ed essi mi aiuteranno, ma in realtà essi provocarono la sua caduta e quella di tutto Israele. E Acaz è quello che rifiuta di chiedere il segno, che è il segno dell'Emanuele, di un bambino nato dalla Vergine, è quello che rifiuta, diciamo, la piccolezza, i segni piccoli che dà il Signore. E infatti il primo oracolo di Isaia al capitolo 7 dice: non temere, il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumosi, per la collera di Rezin, re degli Aramei, e del figlio di Romelia. Perché il Signore appunto ti difenderà. E poi al capitolo 8 il giudizio dice: questo popolo ha rigettato le acque di Siloe che scorrono piano, e trema per Rezin e per il figlio di Romelia. Per questo, ecco, il Signore gonfierà contro di loro le acque del fiume, impetuose e abbondanti. E poi c'è ancora quella parola sulla fiducia nella profezia. Isaia parla dei suoi figli, dice: io ho i figli che Dio mi ha dato, che sono quelli che portano i nomi, che sono oracoli. Dice: siamo segni e presagi per Israele da parte del Signore degli eserciti. E poi dice: interrogate gli spiriti e gli indovini, ogni popolo deve consultare i suoi dèi, ma io vi dico, voi attenetevi alla rivelazione, alla testimonianza, cioè quando vi diranno che ogni popolo ha i suoi dèi e i suoi indovini, voi invece dovete attenervi alla profezia, alla testimonianza.
Credo che sia ampiamente passato il tempo, immagino, il mio orologio. Io non voglio difendere Acaz, ma cosa ci vuole? Io mi sono chiesto, rispetto a queste notizie che anche nel libro di Isaia ci sono, qui vediamo che il cronista aggiunge alla notizia del versetto 15-16 tutto il resto, in particolare colpisce il versetto 17-18. Il cronista, cioè, sta parlando nel versetto 16 di quello di cui si parla in Isaia, cioè l'alleanza di Aram e il re di Israele contro Giuda, un grande pericolo. Però sente il bisogno di aggiungere che prima di questo c'erano state altre invasioni, sia da parte degli Edomiti, quindi da sud, sia da parte dei Filistei, quindi da ovest, e avevano avuto successo. E quindi Acaz è in una situazione difficilissima. Tanto da tutte le parti sono già avvenute queste cose. In più adesso arriva Aram con Israele, con il re di Israele. E quindi il fatto che il cronista aggiunga questo forse vuol sottolineare la situazione di grande pericolo. Acaz, umanamente parlando, e un po' sottolineo sempre questo aspetto umano, nel senso cioè di come il modo di giudicare abituale, che forse sarebbe stato anche il nostro, comunque è logico, è quello di avere un aiuto, di ricorrere a un aiuto. Per questo chiama il re di Assiria, e il cronista sottolinea che non gli è stato assolutamente di aiuto. Insomma, stretto da ogni parte, gli manca la parola profetica. In realtà in Isaia la parola profetica c'è, qui non c'è. Non saprei come interpretare le due cose. È un fatto però che Acaz interpreta la situazione in modo rovesciato. Quello che avete sottolineato anche voi è certamente... nel testo ebraico si vede ancora meglio, è certamente sottolineato al versetto 23: sono loro che mi aiuteranno. Doveva apparire ad Acaz una cosa logica questa, umanamente ragionevole. Dal momento che non c'è nessun aiuto, saranno gli dèi, e perciò con questa logica, che naturalmente nel giudizio della parola di Dio profetica è una follia, arriva a fare molto di più di quello che non hanno fatto gli altri. Gli altri, anche quando erano giusti, tuttavia c'erano le alture. Però le alture si intende che erano sempre il culto del Signore. Invece Acaz, e questo è l'escalation qui, in questo contesto, interpretando a rovescio, e quindi non fidandosi di Dio, o della parola profetica che doveva apparire del tutto improbabile, perché se la facciamo troppo facile, dopo è difficile anche capire il problema, e doveva apparire a lui, ecco, una quasi inevitabile il ricorso agli altri dei, sono loro che mi aiuteranno. E il testo citato da Tonino è un confronto, cioè, forse quel testo lì che ha letto di Giuditta, forse almeno per me è la punta più alta del libro di Giuditta, dove si dimostra la fede pura in Dio, il quale può anche non salvarci, come è qui, perché Dio non lo ha salvato. Dio l'ha salvato dai Filistei, dagli Edomiti? No. Si vede che era il disegno di Dio di umiliare Giuda, c'era il motivo. E Acaz interpreta tutto a rovescio, e questo lo spinge addirittura all'idolatria. Ecco, preghiamo insieme. Che la nostra preghiera, le nostre intenzioni vengano dal nostro desiderio di lodare il Signore con la nostra unanimità. Lo preghiamo perché custodisca sempre il cammino nostro, tutti i credenti, nella vera fede in Dio. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore.